si raduna intorno alla sua mensa il Signore, facendosi pane per noi. È il pane della festa sulla tavola dei figli. Crea condivisione, rafforza i legami, ha gusto di comunione. Eppure il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci dice che non sempre sulla tavola del mondo il pane è condiviso. Questo è vero. Non sempre emana il profumo della comunione. Non sempre è spezzato nella giustizia. Ci fa bene fermarci davanti alla scena drammatica descritta da Gesù in questa parabola che abbiamo ascoltato. Da una parte un ricco vestito di porpora e di biso, che sfoggia la sua opulenza e banchetta lautamente. Dall'altra parte un povero coperto di piaghe che giace sulla porta sperando che da quella mensa cada qualche molica di sfamarsi. E davanti a questa contraddizione, che la vediamo tutti i giorni, davanti a questa contraddizione ci chiediamo: a che cosa ci invita il sacramento dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita del cristiano? Anzitutto, l'Eucaristia ci ricorda il primato di Dio. Il ricco della parabola non è aperto alla relazione con Dio, pensa solo al proprio benessere, a soddisfare i suoi bisogni, a godersi la vita. E con questo anche ha perso il nome. Il Vangelo non dice come si chiamava, un ricco. Lo nomina con l'aggettivo. Invece del povero dice il nome, Lazzaro. La ricchezza ti portano a questo, ti spogliano anche del nome. Soddisfatto di sé, ubriacato dal denaro, stordito dalla festa della vanità, nella sua vita non c'è posto per Dio, perché egli adora solo se stesso. Non a caso di lui non si dice il nome. Lo chiamano ricco. Lo definiamo solo con un aggettivo perché ormai ha perduto il suo nome. Ha perduto la sua identità, che è data solo dai beni che possiede. Il ricco. Com'è triste anche oggi questa realtà, quando confondiamo quello che siamo con quello che abbiamo. Quando giudichiamo le persone dalla ricchezza che hanno, dai titoli che esibiscono, dai ruoli che ricoprono o dalla marca del vestito che indossano. È la religione dell'avere e dell'apparire che spesso domina la scena di questo mondo, ma alla fine ci lascia a mani vuote sempre. A questo ricco del Vangelo infatti non è rimasto neanche il nome. Non è più nessuno, al contrario, il povero, come dice, ha un nome, Lazzaro, che significa Dio aiuta. Pur nella sua condizione di povertà e di emarginazione, egli può conservare integra la sua dignità perché vive nella relazione con Dio. Nel suo stesso nome c'è qualcosa di Dio e Dio è la speranza incrollabile della sua vita. Ecco ancora la sfida permanente che l'Eucaristia offre alla nostra vita: adorare Dio e non se stessi, noi non stessi. Mettere Lui al centro, non la vanità del proprio io. Ricordarci che solo il Signore è Dio e tutto il resto è dono del suo amore. Perché se adoriamo noi stessi moriamo nella fassia del nostro piccolo io. Se adoriamo le ricchezze di questo mondo, esse si impossesseranno di noi e ci rendono schiavi. Se adoriamo il Dio dell'apparenza e ci inebriamo nello spreco, prima o dopo la vita stessa ci chiederà il conto. Sempre la vita ci chiede il conto. Quando invece adoriamo il Signore Gesù presente nell'Eucaristia, riceviamo uno sguardo nuovo anche sulla nostra vita. Io non sono le cose che possiedo o i successi che riesco a ottenere. Il valore della mia vita non dipende da quanto riesco a esibire, ne diminuisce quando vado incontro ai fallimenti, agli insuccessi. Io sono un figlio amato, ognuno di noi è un figlio amato. Io sono benedetto da Dio, Lui mi ha voluto rivestire di bellezza e mi vuole libero, mi vuole libera da ogni schiavitù. Ricordiamoci questo, chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno, è libero. Ricopriamo la preghiera di adorazione, la preghiera che si dimentica con frequenza, adorare, la preghiera di adorazione, riscopriamola. Essa ci libera e ci restituisce alla nostra dignità di figli, non di schiavi. Oltre al primato di Dio, l'Eucaristia ci chiama all'amore dei fratelli. Questo pane per eccellenza è il sacramento dell'amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di fare altrettanto perché la nostra vita sia frumento macinato e diventi pane che sfama i fratelli. Il ricco del Vangelo viene meno a questo compito, vive nell'opulenza, banchetta abbondantemente, senza neanche accorgersi del grido silenzioso del povero Lazzaro, che giace stremato alla sua porta. Solo alla fine della vita, quando il Signore rovescia le sorti, finalmente si accorge di Lazzaro. Ma Abramo gli dice, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Lo hai fissato tu stesso. Siamo noi, quando nell'egoismo fissiamo degli abissi. Era stato il ricco a scavare un abisso tra lui e Lazzaro durante la vita terrena. E adesso nella vita eterna quell'abisso rimane. Perché il nostro futuro eterno dipende da questa vita presente. Se schiaviamo adesso un abisso con i fratelli, fratelli e sorelle, ci scaviamo la fossa per il dopo. Se alziamo adesso dei muri contro i fratelli e le sorelle, restiamo imprigionati nella solitudine e nella morte anche dopo. Cari fratelli e sorelle, è doloroso vedere che questa parabola è ancora storia dei nostri giorni. Le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l'indifferenza verso il grido dei poveri, l'abisso che ogni giorno scaviamo generando emarginazione. Non possono tutte queste cose lasciarci indifferenti. E allora oggi insieme riconosciamo che l'Eucaristia è profezia di un mondo nuovo. È la presenza di Gesù che ci chiede di impegnarci perché accada un'effettiva conversione. Conversione dall'indifferenza alla compassione. Conversione dallo spreco alla condivisione, conversione dall'egoismo all'amore, conversione dall'individualismo alla fraternità. Fratelli e sorelle, sogniamo una Chiesa così, una Chiesa eucaristica, fatta di donne e uomini che si spezzano come pane per tutti coloro che masticano la solitudine e la povertà, per coloro che sono affamati di tenerezza e di compassione, per coloro la cui vita si sta sbriciolando perché è venuto a mancare il lievito buono della speranza. Una Chiesa che si inginocchia davanti all'Eucaristia, e adora con stupore il Signore presente nel pane, ma che sa anche piegarsi con compassione e tenerezza dinanzi alle ferite di chi soffre, sollevando i poveri, asciugando le lacrime di chi soffre, facendosi pane di speranza e di gioia per tutti. perché non c'è un vero culto eucaristico senza compassione per i tanti Lazzaro che anche oggi ci camminano accanto. Tanti, fratelli e sorelle, da questa città di Matera, città del pane, vorrei dirvi: ritorniamo a Gesù, ritorniamo all'Eucaristia, torniamo al gusto del pane, perché mentre siamo affamati di amore, di speranza, o siamo spezzati dai travagli e dalle sofferenze della vita, Gesù si fa cibo che ci sfama e ci guarisce. Torniamo al gusto del pane perché mentre nel mondo continuano a consumarsi ingiustizie e discriminazione verso i poveri, Gesù ci dona il pane della condivisione e ci manda ogni giorno come apostoli di fraternità, apostoli di giustizia, apostoli di pace. Torniamo al gusto del pane per essere Chiesa Eucaristica, che mette Gesù al centro e si fa pane di tenerezza, pane di misericordia per tutte. Torniamo al gusto del pane per ricordare che mentre questa nostra esistenza terrena va consumandosi, l'Eucaristia ci anticipa la promessa della resurrezione e ci guida verso la vita nuova che vince la morte. Pensiamo oggi sul serio, sul ricco e su Lazzaro. Succede ogni giorno questo, e tante volte, anche, vergogniamoci, succede in noi questa lotta e fra noi nella comunità. E quando la speranza si spegne e sentiamo a noi la solitudine del cuore, la stanchezza interiore, il tormento del peccato, la paura di non farcela, torniamo ancora al gusto del pane. Tutti siamo peccatori. Ognuno di noi porta i propri peccati. Ma peccatori torniamo al gusto dell'Eucaristia, al gusto del pane. Torniamo a Gesù, adoriamo Gesù, accogliamo Gesù. Perché Lui è l'unico che vince la morte e sempre rinnova la nostra vita.